Italia contro Europa. Da tutti i fatti vediamo il conflitto che è nato fra l'Italia e l'Europa sulla natura dei reati da perseguire col mandato di cattura comune. La discussione ha messo in luce una profonda diversità nel valutare la gravità dei reati. In Europa corruzione e riciclaggio vengono considerati reati gravi, in Italia pare che non sia così, almeno a giudicare dalle opinioni espresse dai ministri italiani presenti a Bruxelles. Borrelli, pensi che a livello europeo, e non soltanto europeo, i reati di corruzione, di riciclaggio e quelli di criminalità organizzata vengono messi sullo stesso piano? E negli scambi culturali, o meglio negli aiuti che vengono forniti dall'Unione Europea, ma anche dal Consiglio d'Europa, e in qualche misura anche dall'ONU, ai paesi dell'est europeo che aspirano ad entrare nell'Unione, oggetto dei seminari sono sempre corruzione, riciclaggio e criminalità organizzata, che vanno insieme. Sono stato anch'io in Ungheria e in Romania per seminari di questo tipo perché questo è un punto fondamentale che viene avvertito in tutta la sua priorità. E ciò mi fa pensare che il fenomeno della corruzione non sia una esclusiva italiana, certamente esiste nei paesi dell'est europeo in forme ancora più gravi che da noi e probabilmente esiste anche negli altri paesi d'Europa. Ma la lotta alla corruzione è un punto fermo al quale le comunità internazionali attribuiscono una importanza fondamentale. Da tutti, parlavamo prima dei possibili interventi del capo dello Stato. Pochi giorni fa la stampa di proprietà di Berlusconi, il giornaliere Panorama, vi hanno gettato un bel po' di fango addosso sostenendo che c'è una congiura internazionale di giudici italiani, spagnoli e svizzeri per incastrare Berlusconi. Questi giudici avrebbero tenuto una riunione segreta a Lugano. Presa di mira è la giudice Boccassini, che si occupa del processo Previti e alla quale il ministro dell'interno, quasi per punizione, ha tolto la scorta. Per questo ennesimo episodio di diffamazione nei vostri confronti, lei ha chiesto l'intervento di Ciampi. Borrelli, sì è vero, nell'immediatezza io ho tenuto a convocare immediatamente una piccola conferenza stampa per smentire radicalmente l'episodio. E stranamente, laddove le menzogne più velenose e più pericolose sono quelle che hanno un piccolo appiglio nella realtà, questa è una menzogna totale, come se qualcuno venisse qui in questo momento e dicesse, Borrelli ha fatto saltare in aria il palazzo della provincia, che vediamo qui di fronte da quella finestra. Menzogna totale. Alcune delle persone menzionate non si conoscono nemmeno tra di loro, non sono mai state a Lugano né una settimana fa né 10 anni fa, Carla Del Ponte era in Ruanda. Perciò ci siamo chiesti, con la collega Boccassini, che scopo potesse avere una bufala di questo genere. Di Lino Iannuzzi si potrà pensare quello che si vuole, ma dovrebbe avere una certa esperienza professionale, che dovrebbe ispirargli il desiderio di un minimo di controllo, di verifica delle notizie. Quindi se ha fatto una cosa del genere, che cosa avrà in mente Lino Iannuzzi, che cosa aveva in mente il suo settimanale, e che cosa ci può essere eventualmente dietro, c'è soltanto il desiderio di continuare a infangare un magistrato come Ilda Boccassini, il concetto del calunniate qualcosa resterà. Tabucchi, temo che voi magistrati abbiate troppa stima di voi stessi. Non so se ci sono state rettifiche, ma dal Quirinale si è risposto che il capo dello Stato non entra in una polemica giornalistica. Se ne deduce che voi magistrati non siete calunniati e vilipesi dai giornali appartenenti al Presidente del Consiglio, siete semplicemente una polemica giornalistica. Che ne dice, Borrelli? In realtà il proposito iniziale che avevo manifestato non l'ho poi attuato. Se ho pensato al capo dello Stato, ho pensato a lui solo in quanto presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha tra i propri anche quello di tutelare l'indipendenza della magistratura. Naturalmente non pretendevo affatto di sottoporre al presidente della Repubblica una questione di diffamazione a mezzo stampa, che è quanto si prospetta in un caso come questo. È che un episodio di questo tipo, che tra l'altro viene alla luce su giornali e periodici entrambi riferibili all'attuale presidente del Consiglio, il giornale sarà pure di Paolo Berlusconi, ma fa lo stesso, e Panorama e di Mondadori, ma fa lo stesso, è un fatto molto grave, non può essere casuale. E se contemporaneamente noi assistiamo alla sottrazione della scorta, per esempio, a Ilda Boccassini, alla denuncia del complotto internazionale dei magistrati giacobini, e ad altre affermazioni di questo genere, allora non è in questione solo l'onorabilità della collega Ilda Boccassini, è in questione proprio una correttezza di rapporti tra le istituzioni, che merita l'attenzione del Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Capo dello Stato. Tabucchi, ragioniamo per ipotesi o per assurdo? Sa, ormai in Italia si può ragionare per assurdo? Supponiamo che, come ha incitato a fare l'ex sottosegretario Taormina, i magistrati venissero arrestati. Per un arresto bisogna firmare un mandato. Chi potrebbe firmarlo, a suo avviso? La procura di Brescia, Borrelli. Intanto bisognerebbe trovare un reato che prospetti la possibilità del mandato di arresto. Tabucchi, già, con quali motivazioni? Lei di motivazioni di un arresto ne avrà firmate molte nel corso della sua carriera. Vorrei provare a formulare le motivazioni del mandato del suo arresto, Borrelli, ma quale potrebbe essere? Una sorta di cospirazione per l'abbattimento dello Stato, non lo so, un'associazione a delinquere, un'associazione sovversiva, una cosa del genere. Salvo che non dicessero che noi prendiamo soldi, non so da chi, da Mosca, che abbiamo il conto in Svizzera, come sembra che accadesse per qualche collega d'altra sede. Tabucchi, visto il panorama che si è creato, lei riesce a immaginare che un mandato di arresto nei confronti di un magistrato possa essere firmato direttamente dall'esecutivo, per esempio dal ministro della giustizia? È un ragionamento per assurdo, ovviamente. Borrelli, questo dovremmo escluderlo? Ma che in un clima che viaggia abbastanza decisamente verso il clima di regime, a un certo punto ci possano essere degli scalmanati, delle squadracce come ce n'erano nel 22? Che facciano un brutto scherzo a qualche magistrato, questo può accadere. Ed è anche perciò che queste bufale giornalistiche non sono poi così innocenti o innocue, perché in effetti attorno a Ilda Boccassini, forse anche attorno a me, si è creato ed è stato attizzato un risentimento, un odio, che per Boccassini e per me è documentato anche da lettere che riceviamo. Naturalmente tengo a dire che tutto questo, se dobbiamo fare i conti, è bilanciato dal fiume di lettere e di telegrammi di stima e di apprezzamento. Questo lo dico solo per dare la giusta proporzione alle cose, non per vantarmi. Però il rischio c'è. Nessuno dirà mai che il ministro dell'interno o il capo del governo possa commettere a qualcuno di bastonare un magistrato. Ciò nonostante ci può essere qualcuno che abbia l'ispirazione di farlo per acquisire meriti, perché tutto sommato si può dare una lezione a un rompiscatole, perché il tasso di spontaneo servilismo che alligna nella nostra gente è sempre alto, come ci è stato spesso dimostrato nella storia del XX secolo. Chi servono i servizi? Tabucchi, ricordo alcuni cittadini che durante gli anni di piombo, in quanto cattivi maestri, hanno ricevuto capi di imputazione. Anche oggi mi pare ci siano in giro dei pessimi maestri. Sarà certamente informato sulla bozza del progetto di legge del ministro Frattini, con il quale, approfittando della congiuntura del terrorismo internazionale, si conferirebbero ampi poteri ai servizi segreti, che ormai la televisione italiana chiama affettuosamente i nostri 007. In tale progetto i servizi fra l'altro avrebbero facoltà di arrestare o perquisire senza mandato della magistratura sotto la vaga motivazione di servire lo Stato. Ora, nella storia recente italiana, sappiamo come certi rami di tali servizi abbiano servito l'Italia. Basta ricordare Gladio, Piazza Fontana, la P2, il delitto Moro, le bombe alla stazione di Bologna, Piazza della Loggia a Brescia, Ustica, eccetera. Non mi pare che la magistratura nei processi che si sono svolti sulle stragi abbia trovato nei servizi validi collaboratori. Tutt'altro, il loro principale impegno, come le carte dei processi rivelano, è stato il depistaggio. Come considera questo progetto di legge, non le pare un passo verso uno stato di polizia, e comunque non le pare assai in contrasto con le presunte preoccupazioni garantiste degli esponenti del governo, Borrelli? Certamente è in contrasto, e questo è abbastanza preoccupante. Che i servizi segreti debbano potersi muovere con una certa disinvoltura, credo sia inevitabile. Ma che debbano essere sottoposti ad un controllo, soprattutto quando la loro attività possa incidere in diritti fondamentali come l'inviolabilità del domicilio, l'inviolabilità delle comunicazioni, questo è altrettanto perentorio. Si tratta di vedere come debba essere esercitato il controllo, e da chi. So che negli Stati Uniti, quando la polizia intende compiere delle operazioni sotto copertura, e cioè autorizzare i propri agenti a infiltrarsi partecipando apparentemente ad un'azione delittuosa per poter scoprire tutta la rete dell'organizzazione delittuosa, ha bisogno di un'autorizzazione dell'Attorney General. In Italia si potrebbe prevedere qualcosa del genere, ma non so se sia costituzionalmente sufficiente che questa autorizzazione venga data, non dico dal capo del governo, perché è da escludere che il presidente del Consiglio dei Ministri possa volta per volta occuparsi di queste cose, ma da un funzionario della presidenza o del Ministero dell'Interno da lui delegato. Non so se questo possa essere sufficiente garanzia per quei diritti fondamentali che, secondo la Costituzione, sono inviolabili. Si tratta di vedere poi in concreto come viene tecnicamente articolata la proposta. Anche qui forse bisognerebbe avere riguardo a modelli di altri paesi, vedere come sono stati risolti in altri paesi questi problemi. Giustizialismo. Tabucchi, parliamo di parole. Agli scrittori interessano le parole, ma anche ai magistrati. E a proposito di parole tutte italiane, veniamo a un termine recente che riguarda la magistratura da vicino, la parola giustizialismo. L'onorevole Morando, un parlamentare dei DS favorevole con il Polo a una commissione parlamentare su Tangentopoli, recentemente sull'unità ne forniva con soddisfazione il significato riferendo la definizione del dizionario Zanichelli. Giustizialismo, specialmente nel linguaggio giornalistico, tendenza a utilizzare la magistratura come strumento per conseguire obiettivi politici. Mi permetto di smorzare l'entusiasmo dell'onorevole Morando, ogni parola rivela una mentalità e un giudizio, e l'origine giornalistica del termine non è per me nessuna garanzia. Le parole non sono mai innocue, hanno una valenza politica, sociale, culturale, etica ed estetica. La parola Forcolandia è una parola antieuropea, Vucumpra è una parola razzista, Padania è una parola immaginaria che non corrisponde a nessun confine geografico, giustizialismo è una parola creata dai giornalisti, questo ce lo dice il dizionario, ma la provenienza è da quei politici che non tollerano di essere giudicati come gli altri cittadini. Mi pare una parola in cerca di impunità, e ha qualcosa di oscuro, di minaccioso e di mafioso. Ma è anche una parola efficacemente colpevolizzante perché ribaltando i termini della questione attribuisce a un magistrato che eventualmente indaghi su fatti di corruzione o riciclaggio una volontà di persecuzione politica. Sarebbe come se un uxoricida o un pedofilo dicessero «Lei mi indaga per ragioni politiche». Posso avere la sua opinione sulla voga che questo termine ha ormai assunto in Italia, Borrelli? Io credo che il primo uso di questa parola, e non saprei veramente a chi attribuire questa primizia, sia stato fatto da parte di un ignorante che aveva vagamente in mente il termine giustizialismo, non ricordava bene il referente oggettivo di questa parola, e l'ha usata per indicare non so nemmeno se una strumentalizzazione della giustizia a fini politici, quanto piuttosto un certo accanimento della giustizia, perché questo era il significato che inizialmente le si dava. Giustizialismo sarebbe l'accanimento dei giudici, il perseguire la giustizia a ogni costo con severità, con crudeltà. Una sorta di bulimia della giustizia. Ma credo che ben pochi si siano ricordati che giustizialismo è un termine che nella storia è stato utilizzato per indicare quel movimento politico che negli anni 50 faceva capo a Perón e che aveva poi come caratteristica un contatto diretto tra il dittatore e la folla. I giustizialisti, dunque, semmai sono altri. Tabucchi, certo è molto curioso osservare come in Italia le parole prendano piede con un significato diverso dall'originario diventando una sorta di banco di giudizio. Si potrebbe dire che giustizialismo è una parola giustizialista. Borrelli, certo la parola finisce con lo spiegare un proprio potere, come è proprio della parola, come è bello che sia della parola. Il proprio potere stregonesco. Berlusconi, voi là l'anomalie. Tabucchi, le vorrei leggere un editoriale di Le Monde su Berlusconi del 13 dicembre 2001 intitolato «Anomalie Berlusconi». Scottata dal fascismo, l'Italia repubblicana non aveva una politica estera. Aveva, in compenso, una politica europea. Membro fondatore del mercato comune istituito dal Trattato di Roma del 1957, l'Italia era sempre stata all'avanguardia in fatto di integrazione. Nessuno della cinquantina di governi che si sono succeduti a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale aveva derogato da tale linea. L'Italia aveva talvolta, come gli altri, mercanteggiato il proprio appoggio tirando in lungo qualche decisione per ottenere vantaggi supplementari. Ma aveva evitato di scontrarsi frontalmente con i suoi partner. Silvio Berlusconi ha rotto con questa tradizione. E il suo ministro degli esteri, Renato Ruggero, non è davvero l'ultimo a averlo sottolineato per rammaricarsene. È la prima volta che l'Italia ha scelto di non partecipare a una decisione politica e istituzionale di sviluppo dell'Europa, ha dichiarato. Renato Ruggero parlava della posizione di Silvio Berlusconi che ha rischiato di far capottare il mandato di cattura europeo voluto dagli altri 14 paesi dell'Unione Europea per lottare più efficacemente, tra l'altro, contro il terrorismo. Il Cavaliere ha finito per accettare una concessione, non bloccherà la decisione a patto che il Parlamento italiano adotti le modifiche necessarie delle leggi nazionali. Vista la maggioranza di cui dispone nelle due Camere, si è dunque riservato un margine di manovra, ma ha almeno evitato sia di trovarsi isolato al Consiglio europeo di Leyen, sia di perdere la faccia davanti ai suoi colleghi. L'atteggiamento di Silvio Berlusconi era tanto meno accettabile in quanto la sua opposizione al mandato d'arresto europeo poggia innanzitutto e soprattutto su ragioni personali. Da quando si è preso la rivincita sul centro-sinistra nelle elezioni della primavera scorsa, l'uomo più ricco d'Italia serve in primo luogo i propri interessi. Dimenticando gli impegni presi, non ha risolto il suo conflitto di interessi né l'incompatibilità delle sue funzioni pubbliche con i suoi affari privati. Ha deciso una drastica diminuzione dei diritti di successione, che farà risparmiare ai suoi eredi tasse per parecchi milioni di euro. Ha amnistiato i capitali esportati illegalmente. Ha limitato l'assistenza giudiziaria reciproca con i paesi vicini per non rischiare procedimenti all'estero. Se l'è presa con l'indipendenza della magistratura italiana, composta unicamente, secondo lui, di toghe rosse, che hanno giurato di rovinarlo, mentre è sotto la minaccia di parecchi processi. Non stupisce perciò che abbia voluto escludere dal mandato d'arresto europeo i reati di corruzione, riciclaggio di denaro sporco e perfino le truffe commesse a danno dell'Unione Europea. Silvio Berlusconi non è un euroscettico di stampo ideologico, come la signora Thatcher, anche se le sue simpatie sono più atlantiste che europeiste. Silvio Berlusconi è un egoista che vuole gestire il suo paese come un'azienda e confonde l'Italia con i suoi interessi privati. Il dramma è che una tale mancanza di scrupoli non ha intaccato la sua popolarità nel paese, anzi. Borrelli, l'avevo letto. Ma anche Le Monde riporta una strana invenzione del Cavaliere. Dice che ha finito per accettare il testo dell'accordo e che non bloccherà la decisione a condizione che il Parlamento italiano adotti le modifiche necessarie delle leggi nazionali. Si tratta di una dichiarazione che credo egli abbia aggiunto alla firma dell'accordo per il mandato di arresto europeo, ma che non è certamente vincolante per l'Europa, non condiziona in nessun modo l'accordo stesso. È una dichiarazione di intenti tutta sua, che lascia il tempo che trova e che ha un valore puramente interno. Non credo, infatti, che ci sia bisogno di modifiche costituzionali per attuare questo accordo sul mandato di arresto. Forse ci sarà bisogno di qualche modifica della legge ordinaria, cioè del codice di procedura, perché laddove il codice di procedura prevede la pratica dell'estradizione, essa rimarrà in vigore per tutti i paesi esterni, e invece verrà sostituita all'interno del gruppo dei 15 da questo provvedimento direttamente esecutivo. Tutto qui. L'unico punto su cui forse bisognerà trovare un accordo è l'individuazione della fascia di reati che possono giustificare il mandato di arresto, con riferimento ai minimi e ai massimi delle pene detentive. Per quanto riguarda le garanzie del cittadino, non sarebbe ovviamente accettabile che se il reato è commesso in Italia, una persona possa essere arrestata solo se il reato è punito con una determinata pena, e se il reato è commesso all'estero, o se procede comunque un'autorità straniera, questa soglia si abbassi. Ma sono adattamenti puramente tecnici. C'è poi un altro discorso che è stato fatto frequentemente negli ultimi tempi, e cioè che prima di arrivare a un mandato di arresto europeo si sarebbero dovute far convergere le legislazioni processuali e penali dei singoli paesi. In astratto questo forse è vero, se noi dovessimo costruire un trattato di filosofia comunitaria, forse vorremmo partire dagli enunciati base e poi, poco per volta, costruire l'edificio, eccetera. È pur vero però che per procedere nel senso dell'unificazione europea dobbiamo anche cogliere le opportunità che il caso, la buona o la mala ventura ci pongono a disposizione. C'è stata la mala ventura dell'esplosione del terrorismo internazionale, e se questo può essere uno stimolo per ideare almeno uno strumento efficace che unifichi, poi il resto verrà a traino. Un po' come la moneta europea. Certo si sarebbe dovuto partire dall'unità politica, e poi poco per volta arrivare all'unità economica e poi all'unità monetaria. Siamo partiti invece dall'unità economica, poi siamo passati a quella monetaria, e forse chissà, tra 100 o 200 anni si arriverà all'unità politica. Ma l'importante è che qualcosa si muova e che ci sia un gancio a cui attaccarsi, che poi funzioni da rimorchiatore per tutto il resto, varie opportunità che la storia ci offre e che non possiamo pensare di pianificare a tavolino. Tabucchi, a proposito del Trattato Europeo sull'estradizione, sulla Repubblica del 14 dicembre scorso c'è un editoriale di Eugenio Scalfari dove si legge: la stampa italiana, salvo eccezioni, ha sorvolato rallegrandosi dello scampato isolamento. Scalfari si riferisce ovviamente al Trattato di Bruxelles e continua: le personalità istituzionali hanno festeggiato anche se non si sa bene che cosa. È difficile fornire interpretazioni quando i giornalisti non fanno i nomi, ma credo si possa immaginare a chi si riferisca l'autore con l'espressione personalità istituzionali. Se è come penso io, non si può certo dire che Scalfari ne sia un avversario o che esprima malevolenza nei suoi confronti. Però in questa frase, nel suo spirito, in questa constatazione dove traspare un'amarezza e insieme la voglia di porre un interrogativo, ma non si sa a chi, mi sembra di cogliere qualcosa di più di una perplessità, come un disorientamento che è di tutta una classe intellettuale italiana e insieme di una stampa liberal progressista. Tutti esterrefatti. Borrelli, ma lei pensa che Scalfari alludesse a personalità istituzionali diverse da quelle governative, dai governanti attuali? Lei pensa davvero questo, Tabucchi, al Presidente della Repubblica? Borrelli, ah, il Presidente della Repubblica? Può darsi che alludesse a lui? Tabucchi, volevo dire che in Italia c'è stata comunque una intelligenzia illuminata e liberale, fosse essa di estrazione parlamentare, universitaria o giornalistica, che in questi anni è stata interprete e osservatrice, spesso anche molto critica, del potere economico, rappresentando in qualche modo un elemento di mediazione fra potere politico e potere economico. Una funzione che nelle grandi democrazie occidentali riveste un particolare rilievo. Ora, non so se la mia interpretazione è sbagliata, è come se questa classe intellettuale, le cui opinioni e il cui sguardo hanno spesso accompagnato la democrazia sulla buona strada, si sentisse svuotata nella sua essenza per il fenomeno di cui si parlava prima, perché il potere economico e il potere politico si sono schiacciati l'uno sull'altro, si sono fusi. E valorosi e utilissimi osservatori, mediatori, consiglieri si trovano all'improvviso disoccupati, mi passi la parola. Insomma, in Italia sono saltate le regole del gioco, o stanno saltando. E questo produce un disorientamento generale. Borrelli, io non so se questo dipende dallo schiacciamento di cui lei parla, del potere politico sul potere economico, che poi è uno schiacciamento parziale perché riguarda un certo settore del potere economico. Non è che tutto il potere economico del paese si identifichi con l'area Berlusconi, con l'area Mediaset. Quindi non so se questo può giustificare il disorientamento,